Andiamo nel libro dei Re, al capitolo 14, 1 Re, giustamente. Leggiamo dal 21, dal versetto 21 fino al 31. Qualche volontario?
Roboamo, figlio di Salomone, regnò in Giuda. Aveva 41 anni quando cominciò a regnare e regnò 17 anni a Gerusalemme. Nella città che il Signore si era scelta fra tutte le tribù di Israele per mettervi il suo nome. Sua madre si chiamava Naama, l'ammonita. Gli abitanti di Giuda fecero ciò che è male agli occhi del Signore e con i peccati che commisero provocarono la gelosia del Signore più di quanto avessero fatto i loro padri. Costruirono anch'essi degli alti luoghi, con statue e idoli ad Astarte, su tutte le alte colline e sotto ogni albero verdeggiante. C'erano anche nel paese degli uomini che si prostituivano. Essi praticarono tutti gli atti abominevoli delle nazioni che il Signore aveva cacciate davanti ai figli di Israele. Il quinto anno del regno di Roboamo, Sisac, re d'Egitto, salì contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa del Signore e i tesori del palazzo del re. Portò via ogni cosa. Presero pure tutti gli scudi d'oro che Salomone aveva fatti. Al loro posto Roboamo fece fare degli scudi di bronzo e li affidò ai capitani della guardia che custodiva la porta del palazzo del re. Ogni volta che il re entrava nella casa del Signore, quelli che erano di guardia li portavano, poi li riportavano nella sala della guardia. Il resto delle azioni di Roboamo e quanto egli fece è scritto nel libro della cronaca dei re di Giuda. Ci fu guerra continua tra Roboamo e Geroboamo. Poi Roboamo si addormentò coi suoi padri e con essi fu sepolto nella città di Davide. Sua madre si chiamava Naama, l'ammonita, e Abiam, suo figlio, regnò al posto suo.
Naturalmente qui bisogna conoscere un po' la storia, poi cercherò io un po' più avanti di fare un piccolo riassunto di questa storia, perché altrimenti è una cosa che uno sa calata dal cielo, non si sa di cosa si sta parlando, perché di una cosa e perché di un'altra. Poi andiamo al libro di Isaia. E io vi leggo qualche frase, così per non leggerlo tutto, per non, diciamo che il capitolo di riferimento è quello che abbiamo letto, no? Però ci sono, sappiamo che tutta la parola di Dio è scritta dallo stesso Spirito ed è concatenata, no? E si sostiene. E qui al capitolo 5 di Isaia, pagina 676, insomma, al capitolo appunto 5 comincia a fare a parlare praticamente di coloro che hanno bisogno di ubriacarsi, di bere bevande alcoliche fin dalla mattina, che si muovono in modo abbastanza senza pensare mai a quello che stanno facendo, a quelli che acquistano case su case, senza, no? E al versetto 12 dice: l'aceto, il saltero, il tamburello, il flauto, il vino, cioè rallegrano i loro banchetti, ma non pongono mente a ciò che fa il Signore e non considerano l'opera delle sue mani. Quindi, perciò il mio popolo sarà deportato a causa della sua ignoranza. Vedete che è importante informarsi, cari fratelli e sorelle, avere conoscenza di cosa il Signore ha fatto. In fondo ci lascia questa vita per poterci informare di Lui, prendere delle informazioni, no? E ci ha lasciato tutto quello che dovevamo sapere. E poi qui io ci vedo delle cose un po' più avanti che non sto qui a commentare. Versetto 14 dice: perciò il soggiorno dei morti si è aperto bramoso e ha spalancato oltre misura la gola. Laggiù scende lo splendore di Sione, la sua folla chiassosa e festante. Cioè il soggiorno dei morti che apre questa spalanca. L'uomo è umiliato, ognuno è abbandonato. È abbassato, e abbassati sono gli sguardi degli altri. Ma il Signore degli eserciti è esaltato mediante il giudizio e il Dio Santo è santificato per la sua giustizia. Quindi, indipendentemente da ogni cosa, la giustizia del Signore è un balsamo ora e sempre. Poi c'è ancora un altro versetto, il versetto 20, che ha molto a che fare con quello che abbiamo letto prima, perché dice: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, e che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Guai a quelli che sono prodi nel bere il vino e abili nel tagliare le bevande alcoliche, che assolvono il malvagio per un regalo e premono il giusto il suo diritto. Bene, andiamo ancora a leggere due versetti nel libro di Colossesi. Forse è caduto solo il nostro video, ma loro ci sono. Voi ci siete, no? Sì. È caduto solo il nostro video, ma se cade quello non è un problema, l'importante è che sento. Colossesi, pagina 1173, e leggo il versetto, capitolo 1, il versetto 21, 22-23. E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Teniamo presente questo, cari fratelli e sorelle. Voi che un tempo eravate estranei nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Quindi non è sufficiente dire: ma io faccio il male. No, è anche quello che tu pensi, no? Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Quindi continua l'opera di santificazione. Se appunto, quindi perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo, di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Noi eravamo nemici del Signore a causa del nostro comportamento e dei nostri pensieri. Ma questa è una cosa, dici, ma come? Anche i nostri pensieri ci rendono nemici del Signore? Anche i nostri pensieri? Sì, anche i nostri pensieri. Il Signore non ha bisogno di aspettare domani per sapere cosa pensiamo domani, cosa penseremo. Lo sa già oggi, lo sa da sempre cosa pensiamo domani. A noi può sembrare strano questo, ma non è così. Vedete, cari fratelli e sorelle, abbiamo letto la storia poc'anzi, adesso la rivolgiamo un attimino, la storia di Roboamo, ma che è strettamente legata non soltanto alla sua storia personale, ma è legata al suo fratello, non al suo fratello, all'altro re di Israele, che è Geroboamo, che non è per niente figlio di Salomone. Prego? Che non è per nulla figlio di Salomone. Poi vediamo anche perché Ma anche Geroboamo, come abbiamo visto anche in un'altra occasione, ne ha fatte di tutti i colori, no? Ne ha fatte di tutti i colori anche lui. Tutto questo agire dell'uomo lontano dal Signore, in questo caso erano due persone che erano state beneficiate, perché il Signore gli aveva consentito di poter far parte non solo del suo popolo, ma di governare il suo popolo. Poi abbiamo visto come, grazie al loro comportamento, di conseguenza il Signore si muove facendo entrare sempre dall'esterno dei personaggi, dei re, come in questo caso Sisac, re d'Egitto, che andò, svuotò parte del Tempio, portò via oro, portò via gli scudi d'oro. Non erano gli scudi d'oro che potevano aiutare Israele, che potevano aiutare il re. Non erano gli arredi d'oro, non era neanche il Tempio che lo potevano fare. Ma è una sola cosa che lo può fare. È quella di essere fedeli fino alla fine alla parola del Signore, anche e soprattutto, non solo il nostro cuore, ma anche nei nostri pensieri, perché spesso e volentieri siamo carichi di pensieri impuri. Vedete, cari fratelli e sorelle, la natura dell'uomo si oppone alla legge di Dio. È una cosa incredibile, tutta la scrittura vediamo che emerge questo fenomeno. La natura dell'uomo, ma non è una giustificazione, si oppone alla legge di Dio. Eppure il Signore ha fatto tanto bene, il Signore è il sovrano, tutto è suo, eppure l'uomo decide di muoversi autonomamente, opponendosi alla sua legge. Più che di natura parlerei di uno spirito ribelle al Signore. Lo spirito dell'anticristo che è già nel mondo, e lo era già all'epoca di Caino, ma anche, diremmo, all'epoca di Adamo, visto che Adamo non è stato proprio uno stinco di santo. Poi Caino ha aggravato la situazione commettendo il primo omicidio della storia, ma questo spirito di ribellione, di autonomia, di disobbedienza da Dio c'è stato dall'inizio e abbiamo visto anche perché. Lo spirito, vedete, che perché c'è questo spirito di disobbedienza, di autonomia e di opporsi alla legge di Dio? Perché è lo spirito di onnipotenza. Cioè, ricordatevi le parole che Satana disse. E questo è quello che inganna l'uomo, cari fratelli e sorelle. Disse ad Adamo e ad Eva, disse, no, dice, se voi mangerete il frutto diventerete come Dio. Questo è il peccato, cari fratelli e sorelle, il peccato di onnipotenza. Loro, capisci, mangiando quel frutto sarebbero diventati come Dio. E invece sono diventati tutto il contrario. Perché sono morti nel loro peccato. E questa è la questione. Dall'inizio non si fa conto su questo fatto, sulla gravità del peccato dell'uomo, che non è mangiare il frutto. Ma l'ho fatto perché volevo diventare onnipotente, come il Signore. Così mi ha detto qualcuno che non conoscevo neppure, che mi è apparso in un giardino. Quindi il peccato non sta nella semplice disobbedienza, quella di aver mangiato il frutto. Quello è un peccato sicuro perché hai trascritto la parola di Dio. Ma il fatto di voler diventare come Dio. Lo stesso peccato, padre degli uomini, che sono disobbedienti, lo ha commesso Satana. Lo stesso identico peccato. Quando leggeremo nel libro di, mi pare, di Ezechiele, tutta la storia, no? Che lui era un cherubino tra i, no? E poi viene precipitato a terra perché si è inorgoglito e dice io sono come Dio. Questo è il vero peccato, questa è la vera lotta dell'uomo, Questo è quello che in continuazione fa toppare l'uomo, cari fratelli e sorelle, e si chiama peccato di onnipotenza. Questo peccato di onnipotenza l'ha compiuto Adamo, l'ha compiuto Eva e l'hanno compiuto tutti coloro che si allontanano dalla legge di Dio. Io non so come il Signore ha fatto a sopportarci dalla creazione del mondo fino ad oggi, non lo so, solo Lui lo sa. E quante volte dico, ma Signore, io forse meritavo proprio, ma meno che zero, ma meno che zero, cioè meritavo solo il suo giudizio. Ma si è ringraziato il Signore che abbiamo riconosciuto la sua grazia. E ora, a causa dei miei pensieri, non sono più suo nemico, a causa dei miei pensieri, poi lo vedremo più avanti. Quindi lo spirito di onnipotenza di allora, anche oggi è lo stesso spirito, perché è lo spirito dell'anticristo che pervade tutta la società, tutta la società, ieri come oggi. C'è una frase molto pericolosa ai giorni nostri che dice, sembra una frase così innocua, cari fratelli e sorelle, e questa frase dice: è un diritto di ognuno fare quel che meglio gli pare. Non so se mi sono spiegato. È un diritto di ognuno. Se tu, come, ma perché? Perché non lo può fare? Cos'è che l'uomo non può fare? Perché non lo può fare? Perché? Perché è il suo diritto. Questa frase nasconde subdolamente lo spirito dell'onnipotenza. Perché nel poter fare, voler fare quello che ognuno vuol fare indipendentemente, si nasconde questo spirito, cioè quello di essere come Dio. Perché questa cosa di cercare di essere come Dio ci smuove la famosa cosiddetta adrenalina, no? Il fatto di sentirsi potenti e cercare anche l'onnipotenza. Lo stesso spirito che si era impossessato di Adolf Hitler, cari fratelli e sorelle, è questo. Spirito di onnipotenza. Non pensiamo che le cose succedono per caso. Succedono perché nel mondo gli uomini che servono Satana sono soggetti, capisci, che sono suoi schiavi. E non si rendono neanche conto di essere suoi schiavi. Sono soggetti a questo fatto. Quindi lo stesso Hitler cosa cercava? Questo spirito di onnipotenza. Lui della nazione, non gliene poteva fregare di meno. Se no non mandava tutte quelle persone a morire, non solo le sue, ma far morire anche quelle degli altri, ma perché a lui non interessava niente, a lui interessava essere padrone delle vite, padrone degli uomini, ma padrone degli uomini è solo Dio, non può essere nessun altro, perché tutto è suo, la creazione è sua. Lo stesso spirito, ricordatevi che con questa cosa che, di cui si nasconde la verità, dicendo, ma perché non lo può fare? Può fare ogni cosa. È lo stesso spirito di Hitler, in questa libertà sfrenata, dove l'uomo pensa di poter fare quello che vuole, è lo stesso spirito di Caino, che trasgredì l'ordine del Signore. Hitler a questo punto divenne, per il tempo che ha avuto a disposizione, padrone del corpo, dell'anima di queste persone, soggiogate, schiave. Parlo del suo popolo, ma l'ha compiuto, è diventato padrone di milioni di persone. Chi poteva? Lasciamo perdere poi cosa ha combinato anche dal punto di vista sessuale nei confronti della nipote, nei confronti che è dovuto poi suicidarsi, non solo lei, ma insomma delle cose che mi fermerei qua. È sempre per lo spirito di onnipotenza. È per questo che lui ha creato una religione sua, apposta, no? Occulta. Come ha fatto, e non l'ho letto tutto, ma come ha fatto Geroboamo. Perché nella pagina precedente vediamo che Geroboamo creò due vitelli d'oro, cari fratelli e sorelle, a Betel, perché era geloso. Geloso del fatto che Roboamo, e che sapeva che Roboamo era figlio di Salomone, lui no, lui era un suddito. era un suddito che poi gli è stato promesso. Gli è stato promesso che queste 10 tribù sarebbero andate a lui, ma poi vediamo anche perché è successo questo. Quindi, cosa è successo? È lo stesso spirito che dice: no, io voglio comandare. E per mantenere questo mio potere, che cosa devo fare? C'è paura, aveva paura di cosa? Che il cuore degli israeliti, siccome andavano a pregare a Gerusalemme, si rivolgesse a Roboamo. Dice, magari tornano a Roboamo. E per questo ha costruito due vitelli d'oro, guarda caso, esattamente come quelli che si adoravano in Egitto, perché poi lui si era nascosto per un periodo in Egitto, poi è tornato come gli era stato profetizzato, ma per allontanare, perché? Nello stesso modo Hitler cerca un Dio diverso, una religione diversa, per avere onnipotenza, cari fratelli e sorelle. Ma poi sappiamo che non tarda il giudizio del Signore. Su Roboamo abbiamo visto che immediatamente il figlio si ammala e poi lui, siccome non conosceva il Signore, era un deficiente nato, da questo punto di vista manda la moglie che si nasconde, si veste, si traveste, dice vai a vedere, dice se vedi che sei mia moglie non ti dà retta, vai per favore a chiedere al profeta Ahia in quel luogo, se il Signore aveva parlato a lei, dice moglie di Roboamo, di Geroboamo, vieni avanti, dice no, dicevo delle cose dure da dirti, come tornerai, ancora devi tornare a casa che tuo figlio è morto, capisci, e così via. Ma questa è una storia che in qualche modo avevamo visto, Roboamo e Geroboamo. Ma il problema dov'era? Nell'onnipotenza, nella ricerca dell'onnipotenza, e per cercare questa onnipotenza la si cerca lontano da Dio. Questa onnipotenza che anche oggi i nostri politici adoperano, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, non vogliamo ripeterci, consultando maghi, consultando per mantenere il loro potere, per mantenere il loro scranno, ma sempre lontano da Dio. L'altra cosa che l'uomo moderno contemporaneo continua a dire, che ti dà un senso di onnipotenza, è quello di dire: io sono libero e posso fare quel che meglio mi pare. Tu non puoi fare quel che meglio ti pare, perché a un certo punto è arrivata la legge del Signore che ha detto che tu questo non lo puoi fare. Ma dice, ma io non la conosco e non mi interessa, non la voglio neanche conoscere. Perché subito la me, io sotto so che cosa dice la legge di Dio, nella coscienza. So che non lo posso fare. Ma trasgredendo la legge di Dio mi dà questo senso di onnipotenza, no? Mi fa sentire importante come lui. Cari fratelli e sorelle, io sono libero e posso fare quel che mi pare, ma qui non si tratta della scelta di andare, in quale spiaggia andare al mare, no? Che posso fare quel che mi pare, se mi piace l'Asia vado all'Asia, se no vado dall'altra parte. No, qui si tratta di fare un viaggio sperimentale, purtroppo, in quel che è contro natura. Non so se mi sto spiegando. Posso fare quel che mi piace anche in quel che è contro natura, perché è contro la legge di Dio. E quello eccita la mia adrenalina. Mi dà questo senso di onnipotenza, no? Perché quando chi pensa, purtroppo, di assolvere il male chiamandolo bene, perché pensa che è un bene poter fare tutto quello che meglio ci piace. Chi pensa di assolvere il male chiamandolo bene, cari fratelli, è egli stesso in abominio al Signore, in abominio all'Eterno. Di quale grave malattia si è ammalato l'uomo, cari fratelli e sorelle, pensando di essere padrone di se stesso, oltretutto? Sempre per lo stesso motivo. Vedete, la malattia è una vecchia malattia. Il vero peccato di Adamo ed Eva e quello di tutti gli altri fu proprio quello dell'onnipotenza, cioè nel senso che gli hanno promesso, Satana gli ha detto no, dice, voi diventerete come Dio, capisci? Oggi cosa si sta cercando? La deificazione dell'uomo, nel potere massimo, nel suo, forse ve l'ho detto l'altra volta, avevo visto in Germania quel manifesto in quella bottega di profumi che rappresentava proprio il sincretismo della potenza, dell'onnipotenza, del male. Alla morte di Salomone, cari fratelli e sorelle, mi sto facendo addormentare?
No, assolutamente.
Alla morte di Salomone, il regno di Israele, cari fratelli e sorelle, viene spezzato in due. Perché? Questo avviene perché quando Salomone è diventato vecchio, ma anche prima, sappiamo, oggi direbbero un mandrillo, no? Detto fra di noi. Ma che cosa è successo? Successo che nella sua vecchiaia, ancora, quando non gli bastava tutto quello che ha combinato, si è invaghito di varie donne, si invaghisce di alcune donne straniere. Ammonite, Moabite, che gli chiedono di onorare i dei di queste nazioni e questo lo fa. Quindi costruisce degli altari per queste sue mogli e amanti, no? E perfino per la dea dei Sidoni. È questo che lui fa. Quindi disattende completamente l'ordine del Signore, che è quello di non sposarsi con delle straniere, aveva un principio. Tanto è vero che Roboamo, come abbiamo visto, è semplicemente figlio della, lo dice, dell'ammonita. È figlio di una straniera, di una che aveva condotto Salomone a peccare. Il Signore si era espresso in modo perentorio su questo fatto. Non lo fatevi perché vi portano. Sposerete, diventerete come loro, i loro costumi. E che cosa è successo in tutto il regno di Giuda poi? Non solo sotto quelli che erano sotto Geroboamo, sono finiti no, ad adorare i vitelli e cose del genere. Quelli che erano sotto Roboamo ne hanno combinato poi di tutti i colori e qua dice costruirono anch'essi degli altri luoghi con statue e idoli di Astarte. Su tutte le alte colline e sotto ogni albero verdeggiante c'erano anche nel paese degli uomini che si prostituivano. Essi praticavano tutti gli atti abominevoli delle nazioni che il Signore aveva cacciato davanti a loro. Che cosa è successo? Perché il regno si è diviso? No, c'è stato. È stato unito con Davide e con Salomone. Poi viene diviso. Viene diviso perché il Signore si sdegna di Salomone, si sdegna, è una parte del regno, appunto le 10 tribù vanno a Geroboamo che è un suo suddito, così gli viene profetizzato da Ahia. E poi per amore di Davide lascia invece 2 tribù, quella di Giuda e di Beniamino, a Roboamo, no? Vedete, cari fratelli e sorelle, cos'è che ha portato a questo? La follia dell'onnipotenza anche di Salomone. Salomone, con tutto quello che aveva, voleva ancora di più. No, gli davi 5 milioni di donne, le spianava tutte. Era così, capisci? La follia dell'onnipotenza è quella che fa sentire l'uomo un Dio, cari fratelli e sorelle. Fa sentire l'uomo un Dio, la maniera dell'onnipotenza. Nella maggior parte dei casi, come vedete, i peccati di Salomone, perché era rimbambito? Si era rimbambito un uomo saggio, saggissimo, è famoso per la sua saggezza, eppure questo peccato lo ha fatto cadere, peccato di onnipotenza, no? Nella maggior parte dei casi questo peccato, cari fratelli, e poi tutto gira attorno alla personalità dell'uomo, gira attorno al carnale. Questo peccato che l'aveva fatto cadere era sempre di tipo sessuale alla fine, no? perché sono quelli che ti danno l'illusione di possedere un altro, capisci? Ti danno l'illusione che tu non possiedi niente, perché tu non possiedi manco te stesso, capisci? Ecco il peccato, quello di pensare di poter possedere qualche cosa. Questo è il peccato più grave. Poi c'erano anche quelli un po' più, chiamiamolo un po' più leggeri, si fa per dire, no? Però, capisci, questi sono i peccati, quelli, l'illusione di possedere un altro, quando tu non puoi possedere manco te stesso. Invece io faccio quel che meglio mi pare. I dittatori possedevano popoli interi, ecco perché tutti vanno lì, perché tutti cercano il potere, per poter fare di più, sempre di più, perché tu più hai potere, più puoi fare, e più puoi peccare, e più ti puoi allontanare dal Signore. Il peccato che commise Davide fu quello di onnipotenza. Fu quello di onnipotenza. Lui, ma il Signore gli dice, tranne che in quel caso poi si è comportato sempre bene, perché il cuore di Davide fu sempre per il Signore. Ma anche Davide, il peccato che ha commesso, è di tipo sessuale. E di onnipotenza, perché lui era re e si è permesso di prendere la moglie di un altro, addirittura la moglie di un altro, di un giusto, Uria, che combatteva per Israele. E poi l'ha spedita a casa, e dopo ha cercato, sappiamo tutti quello che ha combinato. Ma la diversità qual è stata? Che Davide si ravvide, Salomone no, Salomone continua. È che il Signore gli ha diviso il regno, gli ha lasciato solo per amore di Davide, dice, non per amore di Salomone, gli ha lasciato soltanto due al figlio, due tribù, con tutto ciò che comporta. Tutte le lotte, cari fratelli e sorelle, che seguono sono per il potere e per il dominio dell'uomo sull'uomo. Io posso, l'uomo sull'uomo. Che danno l'esaltazione e fanno schizzare l'adrenalina, no? In alto. Come ti danno quasi un senso, appunto, un senso di onnipotenza, come la può dare l'eroina, come la possono dare le droghe moderne e contemporanee. Questa lotta, cari fratelli e sorelle, purtroppo avviene anche nelle famiglie. Potere. E nelle coppie che scoppiano. Perché la questione è sempre, perché litighiamo? Perché uno cerca di imporsi all'altro. Litighiamo perché non siamo liberi. Quando sei libero tu non litighi con nessuno. Esprimi la tua opinione. Io ho il potere di farti fare questo e di farti fare quello. Sia Roboamo che Geroboamo si comportarono da stolti, l'abbiamo visto, e c'è tutta la storia, non solo la loro, ma anche quella di tutti gli altri re. L'ingratitudine poi nei confronti del Signore, non parliamo di loro, pensiamo a noi, l'ingratitudine nei confronti del Signore è figlia del senso di onnipotenza. Io non ho bisogno di te, capisci? Sì, ho bisogno solo quando sono in difficoltà. Quando sono in difficoltà dammi una mano, per favore. Ma non ho bisogno di te. Perché io sono autosufficiente. Penso con la mia testa. Eccetera, eccetera, eccetera. Ma, come abbiamo visto in Colossesi, dice, voi che un tempo eravate strani nemici a causa dei vostri pensieri, penso con la mia testa, e pensa con la tua testa, vai avanti che stai andando bene per questa strada, sicuramente, stai andando bene. Roboamo era figlio di Salomone, ma la madre era ammonita. Salomone, con tutta la sua saggezza, cadde nella trasgressione. Disobbedì l'ordine del Signore di non sposare delle donne straniere. Ecco le motivazioni. La loro vita fu un disastro. Sapete, ci furono sempre guerre. Guerre in continuazione. Come le famiglie che oggi litigano in continuazione. Capisci? Perché adorano un altro Dio, cari fratelli e sorelle. Non conoscono il Dio della pace e non lo possono conoscere, per quello litigano, ma per questo motivo. Ecco perché dice che ci fu sempre guerra tra Roboamo e Geroboamo, e non solo. E così per noi ancora oggi, che non abbiamo chiaramente compreso che tutta la nostra vita dipende dall'atteggiamento che abbiamo nei confronti del Signore. Tutta la nostra vita dipende da questo. Come possiamo giustificare? Attenti, fratelli, attenti, perché qua è un'altra questione che tocca un nervo scoperto di quel che noi pensiamo. Come possiamo giustificare chi commette atti e fatti che sono chiaramente contro Dio, cari fratelli? Come possiamo giustificarli? Con la nostra bontà. Ma è un essere umano anche quello. E chi gli toglie il fatto di essere un essere umano? Sicuramente avrà le mani, i piedi, la testa. Ma è un uomo che si comporta contro Dio nello spirito. È marcio nello spirito. I nostri nemici, dice la scrittura, Signore, i miei nemici sono i tuoi nemici sono i miei nemici. E invece noi siamo buoni, non abbiamo nemici. Noi siamo tanto buoni, siamo. Tanto buoni. Mi viene quasi da piangere quando penso a tutte queste persone che soffrono perché sono lontane da Dio, perché godono nel gay pride e godono nella perversione più totale e assoluta. Perché io posso fare giusto quello che mi pare. Lo spirito è un'onnipotenza. Lo spirito che quale è toppato e caduto Adamo, Eva, Caino, tutti gli altri e anche noi. È scritto chiaro che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Allora, cari fratelli e sorelle, io vi scongiuro oggi, se volete vedere il bene, qui ve lo dico davanti al Signore, se volete vedere il bene sulle vostre famiglie e sulla vostra vita, se volete vedere il bene e anche la benedizione del Signore e la sua mano che vi protegge, non giustificate per nessun motivo gli atti infami e contro natura che i capi di governo occidentali stanno promuovendo. Non giustificateli mai, sono vostri nemici perché sono nemici di Dio, cari fratelli e sorelle. Se volete vedere il bene nella vostra vita, nelle vostre famiglie, non dimenticatelo quello che state ascoltando in questo momento. Statevene lontani, non li giustificate. Tutemi Dio se vuoi vedere il bene. Altrimenti aspetta il suo giudizio, che non si farà attendere e che ti condannerà. Perché i tuoi pensieri, noi avevamo nemici prima, ma adesso non dovremmo più esserlo. Assieme all'Anticristo ti condannerà, anche se dici che non è vero, che tu non hai queste convinzioni, ma come i nostri giorni, i nostri cari capi di governo si sono spesi così tanto per far promuovere l'abominio nella loro convinzione di essere onnipotenti, perché questo è il fatto. Chi sono io? Ti devo autorizzare tutto. Il problema è che noi dobbiamo perseguire la libertà, quindi la società civile ha bisogno di questo, se no non è civile, se no è una società incivile. Ma vi pare? Come Geroboamo e Salomone. E poi che cosa succede? Quando uccidiamo queste cose, c'erano anche nel paese degli uomini che si prostituivano, essi praticavano tutti gli atti abominevoli delle nazioni che il Signore aveva cacciate davanti ai figli di Israele. Tentarono Dio. Gli abitanti di Giuda, anch'essi si prostituirono. Immagino che si tratti, cari fratelli e sorelle, un uomo che si prostituisce sostanzialmente, immagino, si tratti di omosessuali, no? Come all'epoca di Lot, non è che dobbiamo andare tanto lontano, la storia si ripete. Non erano gli scudi d'oro del Tempio che Sisa che aveva portato via, non lo potevano proteggere né prima né dopo. Nabucodonosore ha portato via tutto quello che c'era. Al signore non può interessare niente degli arredi. Se è lui che fa portare via queste cose, non è che l'hanno portate via così. È lì che dovevano meditare. Quindi se nella tua vita, il Signore ti sta portando via delle cose e il tuo tempo sta per essere spogliato, fatti qualche domanda. Fatti qualche domanda. Ma l'unica cosa che ci garantisce è solo la fedeltà al Signore. La fedeltà totale. Non inquinarti con i pensieri del mondo, perché tu ti inquini pensando di essere buono. Quando pensi di essere buono, vai contro la parola di Dio. Perché Gesù ha detto che nessuno è buono, cari fratelli e sorelle, solo Dio è buono. Non si caschi in questo errore di Satana. Dice: no, ma Dio va detto. Ma no, vedete che non è così. Ti scongiuro oggi, caro fratello, cara sorella, prendi questo consiglio come se venisse direttamente dal Signore. È un ordine. Se hai mai giustificato queste persone nella tua vita, questi comportamenti che sono fango agli occhi del Signore, chiedi perdono, compentimento al Signore oggi, perché questo è un peccato che ti porti dietro se l'hai giustificato. Una porta aperta rimane anche per loro, perché il Signore non è. Tutti abbiamo sbagliato e tutti siamo, ma stiamo attenti ad essere santi, ad essere recisi, ad essere circoncisi. Questo significa la circoncisione. Andare a spazio, non scendere a patti e non avere pensieri che possono cambiare quella che è la visione di Dio. Ricordatevi che questi peccati venivano chiaramente in Israele puniti con la morte, con la lapidazione. Ma chi siamo noi? Tutte le nostre opinioni, il nostro cuore sono vagliate dal Signore. Da prima che noi nascessimo, Egli lo sa. Noi solo pensiamo che domani Lui non sa che cosa penseremo. Invece il Signore lo sa. Sii circonciso e ravvediti dai peccati di opinione. Lei dice: ma come? C'è il reato di opinione? Ci può essere il reato di opinione? No. Ma il peccato di opinione sì. Per il mondo è il reato di opinione e non puoi, giustamente è così. Ma per il Signore no, per il Signore c'è il peccato di opinione. E l'abbiamo visto prima. Voi eravate nemici a causa dei vostri pensieri. Oh, non è solo se tu hai fatto la spesa e ti è caduta la borsa, ti faccio un esempio che non c'entra niente, ma sono i tuoi pensieri che ti fanno fare un peccato di opinione nei confronti del Signore. Non il reato di opinione dice che sei inquinato nello spirito, perché sei separato dal Signore. E non sei uno spirito con lui, caro fratello e sorella. Io sono convinto che dobbiamo santificarci, che è santo, c'è scritto, si santifichi ancora. Ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, non abbiamo giocato con cartine molto sottili o al tornasole, sapete quelle. Non abbiamo giocato, abbiamo parlato sul serio, perché un culto deve onorare il Signore. Chi predica deve onorarlo e chi ascolta altrettanto. Amen.
Amen.